abbiamo la possibilità di vedere insieme la posizione assunta nei confronti delle prove dell'esistenza di Dio da due tra i maggiori filosofi moderni, cioè Kant e Hegel. Per quanto riguarda Kant, purtroppo delle difficoltà che io incontro in questi corsi, in queste settimane intensive, è che io non so esattamente che cosa voi sapete. Cioè, qual è il vostro grado di preparazione? Per cui non so mai se alcune delle cose che dico sono già conosciute oppure vengono sentite per la prima volta. Può darsi che dipenda dalle situazioni diverse. Per alcuni sono già conosciute, per altri invece sono nuove. Allora, siccome è bene partire sempre dagli ultimi e dare per scontato che siano nuove, mi sento in dovere di dire, a proposito di Kant, qualche considerazione preliminare prima di affrontare il discorso specifico sulle prove dell'esistenza di Dio. Immanuele Kant, come tutti sanno, rappresenta il vertice dell'illuminismo in filosofia ed è il filosofo che ha sottoposto alla critica più serrata, più penetrante, ma anche sistematica, l'intera filosofia precedente, o meglio, non l'intera filosofia, la filosofia moderna, perché Kant conosceva soprattutto la filosofia moderna, da Descartes a Leibniz a Hume, cioè quegli autori di cui ci siamo occupati nelle lezioni di questa mattina. Della filosofia antica e di quella medievale non sapeva molto. Non era un professore di storia della filosofia, era un professore di logica e di matematica, e di metafisica, nella Università di Königsberg, nella Prussia orientale, è attualmente diventata territorio della Russia, della Federazione Russa, con il nome di Kaliningrad. Kant era profondamente colpito dai successi ottenuti dalla scienza matematica e fisica del suo tempo, cioè dalla scienza di Newton. Kant era un grande ammiratore di Newton e riteneva che il tipo di scienza inaugurato da Galilei, da Descartes e culminato soprattutto con Newton fosse la scienza moderna del cui valore nessuno doveva dubitare. E anch'egli, confrontando la situazione in cui si trovava la scienza con quella in cui si trovava la filosofia e in particolare la metafisica, notava che appunto gli scienziati sono tra di loro tutti d'accordo nel riconoscere certe verità, certe leggi, mentre i filosofi e in particolare i metafisici sono in continua discordia. La metafisica, scrive Kant, è un campo di lotte senza fine. E questo lo induce a dubitare che la metafisica sia una scienza nel senso in cui lo sono la matematica e la fisica. Perciò egli si propone di sottoporre a critica la ragione umana, di vedere come funziona la ragione quando fa scienza e come funziona quando fa filosofia. Solo che nei confronti della scienza egli non si domanda se la scienza sia possibile, cioè egli dà per scontato che la scienza moderna, vale a dire la matematica e la fisica di Newton, siano vera scienza e ritiene necessario soltanto esaminare come sia possibile questo, cioè che cosa le faccia essere vera scienza, quali siano le condizioni che rendono così valida la scienza moderna, mentre nei confronti della metafisica Kant assume un atteggiamento diverso, meno fiducioso, più sospettoso, e cioè si domanda addirittura se la metafisica sia scienza. Intendiamoci, Kant ha perfettamente ragione nel fare questo, anzi, se un appunto gli si può fare, non è di essere stato troppo critico verso la metafisica, ma di non esserlo stato abbastanza verso la matematica e la fisica. Cioè, il vero filosofo dovrebbe mettere in questione tutto e quindi chiedersi di qualunque disciplina se sia veramente scienza, non solo della metafisica, ma anche della matematica e della fisica. Ebbene, nella sua opera maggiore, la più nota, la più famosa, il suo capolavoro, cioè La critica della ragione pura, Kant mostra che la matematica e la fisica sono vere scienze per due motivi. Primo, perché desumono le proprie conoscenze dall'esperienza. Secondo, perché organizzano i dati ricavati dall'esperienza per mezzo di concetti, Kant li chiama categorie, ma sono concetti, i quali non derivano dall'esperienza, sono concetti, come egli dice, a priori vuol dire che vengono prima dell'esperienza, cioè che sono costitutivi della ragione umana e perciò hanno un valore universale e necessario. Kant pensava che tutti gli uomini avessero tutti la stessa ragione in tutte le epoche e in tutti i paesi, e cioè che gli uomini potessero ragionare tutti nello stesso modo perché avevano la ragione fatta tutti nello stesso modo. E il modo in cui è fatta la ragione umana, secondo Kant, è costituito da questo insieme di concetti, le categorie, che la ragione possiede e che perciò valgono per tutti, hanno valore universale. L'esperienza fornisce i contenuti, cioè le notizie. La ragione, per mezzo delle sue categorie, dei suoi concetti, organizza questi contenuti, li trasforma in vere e proprie leggi, leggi universali e necessarie, che sono le leggi della matematica e della fisica. Questo consente alla matematica e alla fisica di essere vere scienze. Queste due condizioni, il ricorso all'esperienza e l'uso di concetti a priori, ovvero di concetti puri. Dopo aver stabilito questo, nelle prime due parti della critica della ragion pura, nella terza e ultima parte Kant affronta il problema della metafisica. E cioè si domanda, ma la metafisica è vera scienza? Per stabilirlo, qual è l'operazione che egli compie? Era abbastanza naturale, cioè egli, avendo già stabilito che la matematica e la fisica sono scienza, perché soddisfano certe condizioni, egli si chiede se anche la metafisica soddisfi a quelle medesime condizioni in virtù delle quali possono essere scienza la matematica e la fisica. Perciò la domanda che Kant si pone a proposito della metafisica è sì se la metafisica è scienza, ma dove per scienza egli intende scienza intesa nello stesso modo in cui lo sono la matematica e la fisica. Cioè è come se egli dicesse ma la metafisica è fatta come la matematica e la fisica, perché se è fatta come quelle allora è scienza, se è diversa non è scienza. E naturalmente la conclusione a cui egli giunge è che la metafisica è diversa. È diversa sia dalla matematica sia dalla fisica. Dove sta la differenza? Anche la metafisica usa concetti a priori, cioè costitutivi della ragione umana. Ma mentre la matematica e la fisica possono applicare questi concetti ai dati dell'esperienza, la metafisica si occupa di oggetti tali dei quali noi non abbiamo esperienza. Quali sono gli oggetti di cui si occupa la metafisica? L'anima, e l'anima non si vede, non si tocca, non si sente, quindi non è un dato di esperienza. Il mondo, ma dove per mondo si intende non il mondo che a noi appare nell'esperienza, ma il mondo come cosa in sé, ossia come ciò che sta al di là di ciò che appare, e quindi non appare, e quindi non ne abbiamo esperienza. E infine Dio, e di Dio ugualmente non abbiamo esperienza. Questi sono per Kant i tre oggetti di cui si occupa la metafisica. Anima, mondo, inteso come cosa in sé, come mondo in sé, e Dio. E quindi, poiché di questi tre oggetti noi abbiamo un'idea, nella nostra ragione c'è l'idea dell'anima, c'è l'idea del mondo e c'è l'idea di Dio. Quindi, e queste sono idee a priori. Quello che manca alla metafisica è la possibilità di applicare queste idee all'esperienza, perché di questi tre oggetti non abbiamo nessuna esperienza. Quindi, ecco la conclusione di Kant, la metafisica non è scienza. Non è scienza. Adesso dobbiamo lasciar perdere tante cose che si potrebbero dire su Kant e concentrare la nostra attenzione sulle prove dell'esistenza di Dio. Avendo detto che la metafisica non è scienza, si capisce già quello che Kant dovrà dire circa le prove, cioè se la metafisica non è scienza, queste prove non sono vere prove, non sono valide, cioè non danno origine a una scienza, a una conoscenza scientifica. Ma vediamo perché, vediamo come le critica. Allora, vediamo come quali sono le prove che Kant prende in considerazione e qual è la critica che muove ad esse. E qui lui fa un'operazione che poi rimane definitiva e dice tre sono le possibili prove, non possono essere altro che tre, perché possono essere o prove che partono da un'idea della ragione, e questa sarebbe la prova di Anselmo, ripresa anche da Descartes, che Kant chiama argomento ontologico, perché si basa sull'idea di Dio come essere, e in greco essere si dice on, ontos, quindi ontologico, è tutto ciò che riguarda l'essere. Oppure, dice Kant, possono le prove dell'esistenza di Dio possono partire dall'esperienza, e qui l'esperienza può essere intesa in due modi, o come esperienza indeterminata, cioè qualunque aspetto dell'esperienza, il divenire, il movimento, la contingenza, i gradi dell'essere, oppure esperienza determinata, cioè ordinata in un certo modo, ordinata ad un fine. E allora abbiamo quella che Kant chiama l'argomento cosmologico, che parte dall'esperienza indeterminata, oppure quello che Kant chiama argomento fisico-teologico, in qualche altro momento lo chiama anche teleologico. Teleologico viene dal greco telos, che vuol dire fine e significa finalistico, cioè l'argomento che parte dall'esistenza di un ordine che tende a un fine. È quello che oggi chiamano l'intelligent design, la quinta via di Tommaso d'Aquino, la via che parte dall'ordine, dal governo del mondo, no? Tre sono dunque le possibili prove: ontologica, cosmologica, fisico-teologica, ovvero anche teleologica. Vediamo quali sono le critiche. Anche qui ho portato con me il testo di Kant, cioè la critica della ragion pura. Naturalmente non possiamo leggere solo poche righe, ma qualcuna forse la leggiamo. Allora, la prima prova che egli prende in considerazione è quella ontologica, cioè sostanzialmente l'argomento di Anselmo, ma riformulato alla maniera di Descartes, cioè Dio è l'essere perfettissimo e nell'idea dell'essere perfettissimo deve essere compresa l'esistenza. Sentite che cosa scrive Kant. Da quel che precede è facile vedere che il concetto di un essere assolutamente necessario, che sarebbe appunto Dio, è un concetto puro della ragione, cioè una semplice idea. Sentite che nel dire semplice è leggermente svalutativo, no? Una semplice idea, è come dire nient'altro che un'idea, la cui realtà oggettiva, la realtà oggettiva è la corrispondenza di un oggetto all'idea, di un oggetto reale all'idea, è ben lungi dall'essere provata dal fatto che la ragione ne ha bisogno. Cioè, la ragione ha bisogno di questa idea, ha bisogno di pensare che vi sia un Dio, essere necessario, essere perfetto, ma questa è solo un'idea della ragione, ben lungi dall'avere una realtà oggettiva, cioè dall'indicare un oggetto realmente esistente. E poi Kant dice anche, con questa idea noi sappiamo che Dio, se c'è, è un essere necessario, ma solo se c'è. Con essa si sa che Dio sia qualche cosa il cui non essere è impossibile, ma non si sa se con questo concetto pensiamo qualche cosa o no. Cioè, cosa vuol dire pensiamo qualche cosa? Se al nostro concetto corrisponde una cosa, una realtà. Questo col solo concetto noi non lo sappiamo. Abbiamo il concetto di Dio, per cui se Dio esiste, allora deve essere così come lo descrive il nostro concetto. Ma di per sé il concetto non ci dice che esso esiste. Quello che rende famosa questa critica di Kant è l'esempio che lui fa, cioè il famoso esempio dei 100 talleri. Per far vedere come un'idea contiene una quantità di determinazioni, ma non contiene l'esistenza, e gli dice, se io penso, ecco, 100 talleri reali, 100 talleri esistenti nella realtà, in biglietti di banca, o in monete, perché al tempo di Kant forse usavano ancora le monete di metallo, 100 talleri reali non contengono assolutamente nulla di più di 100 talleri possibili. Cioè, se io dico 100 talleri, questi sono 100 talleri, e poi mi domando cosa vuol dire 100 talleri? Vuol dire 100, cioè vuol dire, non so, 2 volte 50 o 5 volte 20. Il numero 100 è esattamente lo stesso sia che si tratti di talleri reali, sia che si tratti di talleri pensati. Quelli reali non sono uno di più, sono 100 ugualmente come quelli pensati. Non è che per il fatto di essere reali possiedono qualche cosa in più, ci sia qualche tallero o qualche centesimo in più. La differenza, cioè l'esistenza, dice Kant, non è un predicato, non è qualche cosa che aggiunga un contenuto in più a ciò che già è contenuto nel concetto. Nel concetto di 100 talleri c'è già tutto, ci sono tutti e 100 quei talleri. Che cosa gli manca? Gli manca l'esistenza, ma l'esistenza non entra a far parte del contenuto del concetto. Eppure, conclude, rispetto allo stato delle mie finanze, nei 100 talleri reali c'è più che nel semplice concetto di essi, perché per me è più importante averli, quelli reali, piuttosto che avere solo il concetto. Ho ricordato questo esempio perché, come vedremo tra poco, sarà oggetto di sarcasmo da parte di Hegel. Cioè Hegel dirà che la critica di Kant ha avuto tanta fortuna solo perché parlava di talleri. Argomento a cui in genere gli uomini sono molto attenti, molto, molto sensibili. Scusate, dobbiamo andare un po' rapidamente. Questa è la critica all'argomento ontologico. Poi c'è la critica alla prova cosmologica. La prova cosmologica è quella che parte dall'esperienza, questa volta, cioè da oggetti reali, e rileva alcune caratteristiche dell'esperienza, cioè il movimento, la contingenza, i gradi, no? E da ciò argomenta la necessità di un principio il quale non abbia quei limiti, quelle imperfezioni, quelle caratteristiche che sono proprie dell'esperienza. Il motivo per cui la prova cosmologica conclude alla necessità di questo principio, cioè di Dio, è che esso deve servire da causa rispetto al mondo dell'esperienza. Il mondo dell'esperienza ha bisogno di una causa. È un po' l'argomento della ragion sufficiente di cui parlava Leibniz, no? Ogni cosa deve avere una sua ragione sufficiente. Qui Kant non usa la parola ragione sufficiente, usa piuttosto la parola causa, perché per lui il vero problema era quello di stabilire il valore del concetto di causa, perché sul concetto di causa è fondata l'intera scienza della natura. La fisica di Newton è tutto un insieme di leggi che riguardano i rapporti tra causa ed effetti, no? Si dice, per esempio, non so, il calore dilata i metalli. Cosa vuol dire? Il calore è la causa di questo fenomeno che è la dilatazione dei metalli. Tutta la fisica, tutta la meccanica classica è basata sull'idea di causa. Kant aveva una fiducia totale nel valore della fisica di Newton, però aveva letto Hume. E leggendo Hume aveva incontrato come quelle critiche che Hume muove all'idea di causa, quelle di cui abbiamo parlato nella lezione di questa mattina, quando Hume dice: ma io vedo il fatto A, vedo il fatto B, c'è solo uno dopo l'altro, io sono abituato a vedere uno dopo l'altro e concludo che uno è la causa dell'altro, ma io questo che sia causa non lo vedo. Non ho esperienza della causa. Quindi la causa per Hume non ha nessun valore. Kant legge Hume, rimane convinto dall'argomento di Hume, cioè ritiene anche lui che noi non abbiamo esperienza della causa, del nesso causale, della connessione che lega il fatto A con il fatto B. Però se questo vuol dire che allora la causa è un'idea priva di qualsiasi valore, questo rischia di mandare in rovina l'intera fisica di Newton, che è tutta basata sulla causa. Questo per Kant è inconcepibile. Quindi Kant, in un certo senso, deve salvare la fisica di Newton dalla critica di Hume. E come fa? E lo fa dicendo: sì, Hume ha ragione di dire che l'idea di causa non si trova nell'esperienza, ma non si trova nell'esperienza perché c'è già nella ragione. È nella ragione, è precisamente una di quelle categorie universali e necessarie che stanno nella ragione e sono quelle che fanno sì che noi abbiamo scienza. E quindi la scienza, la fisica di Newton è vera scienza perché si fonda sull'idea di causa, sul concetto di causa, che è un concetto puro, un concetto a priori della ragione E quindi è un concetto universale e necessario. Allora uno penserebbe che anche la prova cosmologica, in quanto si fonda anch'essa sull'idea di causa, perché dice c'è una causa prima, debba valere per Kant. E invece no. Perché? Perché Kant dice nella fisica l'idea di causa viene applicata all'esperienza. Nella metafisica questa idea perché l'idea di causa qui, chi sarebbe la causa nella prova cosmologica? Dio. No, viene invocato Dio come causa del mondo dell'esperienza. Ma di Dio abbiamo esperienza? No. Allora non possiamo usare la categoria di causa per concludere all'esistenza di Dio. Noi possiamo usare la categoria di causa solo all'interno del mondo della nostra esperienza e non possiamo usarla per andare al di là, cioè per trascendere, che vuol dire in latino andare oltre, transcendere, non possiamo. E quindi la prova cosmologica non prova un bel niente. Infine, c'è la critica alla prova fisico-teleologica. Ecco, vi leggo, scusate, prima di passare alla terza, vi leggo le righe conclusive della critica alla prova cosmologica. In questa prova, dice Kant, vi si trovano alcuni principi fallaci, cioè alcuni errori. Primo, il principio di conchiudere dal contingente a una causa. Principio che ha un significato solo nel mondo sensibile, ma fuori di questo non ha nessun senso. Il principio di causa io lo devo usare, lo posso e lo devo usare nel mondo sensibile, ma fuori di questo non ha alcun senso. E di nuovo, il principio di conchiudere dalla impossibilità di una serie infinita di cause a una causa prima, a cui non ci autorizzano i principi dell'uso stesso della ragione nell'esperienza, i quali molto meno possono estendere questo principio al di là di essa. Cioè il principio di causa è autorizzato solo nell'esperienza e non si può usare fuori dal mondo dell'esperienza. Quindi anche la prova cosmologica viene rifiutata. E infine c'è la prova, quella che Kant chiama fisico-teologica, che parte dall'ordine. E dice, sentite che bello, perché la cosa più interessante è che nei confronti della terza, Kant è più tenero che verso le altre due. Dice infatti, questa prova merita di essere sempre menzionata con rispetto. Essa è la più antica, la più chiara e la più adatta alla comune ragione umana. Non per questo, tuttavia, possiamo approvare le pretese che questa specie di prova potrebbe avanzare a una certezza apodittica. Certezza apodittica vuol dire certezza dimostrativa, cioè scientifica. E poi dice che, insomma, il rilevare che c'è nel mondo un ordine fa pensare ad una intelligenza, così come noi pensiamo quando vediamo un oggetto ben fatto che deve essere stato fatto da un artefice intelligente. C'era, raccontano tutti, a Cambridge, nel college dove avrebbe poi studiato Darwin, c'era il reverendo William Paley, scritto Paley, il quale usava questo argomento, diceva, se voi camminando per la strada trovate per terra un orologio e lo raccogliete e guardate come è fatto e vedete come funziona bene, pensate che deve averlo fatto qualcuno intelligente. E così guardate il mondo, guardate come è fatto bene, guardate la luna, le stelle, il sole, tutto è perfetto, tutto funziona, dunque deve essere opera di un artefice intelligente. Questo, dice Kant, è solo un'analogia. Non possiamo qui procedere più sicuramente che secondo l'analogia con produzioni finali di questo genere. Cioè, l'analogia con l'artefice, sì, è legittima, è spontanea, viene spontanea alla ragione. Per questo è la prova più antica e anche la prova più diffusa, perché è naturale pensare per analogia con la tecnica umana, che anche il mondo debba avere un artefice. Ma questa non è niente altro che un'analogia, non è una prova, cioè così una somiglianza, non una prova. E poi, dice Kant, quando anche fosse una prova, la prova potrebbe al più dimostrare un architetto del mondo che sarebbe sempre molto limitato dalla capacità della materia da lui elaborata, ma non un creatore del mondo. È l'esempio che poi farà il reverendo Paley, cioè l'orologio. Sì, l'orologio fa pensare che ci sia stato un bravo orologiaio che lo ha costruito, ma lo ha costruito usando una materia preesistente, il metallo, l'oro, eccetera. Non lo ha creato. E così l'ordine del mondo può far pensare a un ordinatore, non a un creatore. Vi ho riassunto più che letto e analizzato le tre critiche di Kant, ma cercate di memorizzarle, perché si trovano in tutti i manuali, perché sono rimaste famose, cioè sono quelle critiche a causa delle quali nella filosofia europea, da Kant in poi, praticamente il discorso delle prove dell'esistenza di Dio si è chiuso. Cioè si è detto basta, c'erano, Kant le ha criticate, Kant ha mostrato che esse non sono valide, quindi è inutile ripeterle, è inutile riprenderle, è inutile cercare di dimostrare l'esistenza di Dio, perché per quante prove si inventino, più o meno saranno sempre quelle, cioè o si parte da un'idea, ma allora non è legittimo passare dall'idea alla realtà, o si parte dalla realtà empirica, ma allora si usa il concetto di causa e il concetto di causa non è legittimo usarlo al di là dell'esperienza, perché questo ha detto Kant. Ma nell'accettare come dire, definitive queste critiche fatte da Kant, allora bisogna avere anche il coraggio di accettare l'intera filosofia di Kant, perché queste critiche presuppongono la filosofia di Kant, cioè presuppongono che le sole scienze possibili siano la fisica e la matematica e che qualunque altro discorso che non sia fatto allo stesso modo della fisica e della matematica non sia scienza. Oggi, intanto, non c'è più questa fiducia assoluta nel valore scientifico della matematica e della fisica. Fiducia che aveva Kant. Oggi gli stessi scienziati, gli stessi fisici dicono che loro si muovono, fanno un discorso per ipotesi che possono venire verificate e valere per un certo periodo. Ma nulla esclude che in futuro possano essere cambiate da nuove ipotesi che risultano maggiormente verificabili. Pensate a quello che è accaduto nell'astronomia. L'astronomia antica, geocentrica, che poneva la Terra al centro dell'universo, è rimasta in vigore dagli antichi pitagorici, VI secolo avanti Cristo, non solo fino a Copernico e a Galileo, ma anche oltre, perché poi quando ci sono stati Copernico e Galileo che l'hanno contestata, Questo non vuol mica dire che tutto il mondo gli abbia dato ragione, quasi nessuno gli ha dato ragione. Tutti hanno continuato a credere nel valore dell'astronomia tolemaica. Solo nell'Ottocento sono state trovate le prove, il pendolo di Foucault, la parallasse stellare, ma fino a quel momento l'astronomia tolemaica ha funzionato perfettamente. Mi dicono che ancora oggi nella navigazione i naviganti si basano sulla posizione delle stelle calcolata con l'astronomia tolemaica e funziona, perché era scienza anche quella. Quando poi è stata sostituita dall'astronomia copernicana, la scienza ha fatto un passo avanti, ma mi dicono i cosmologi che anche l'astronomia copernicana, per il fatto di porre il Sole al centro dell'universo, è del tutto superata, perché ci si è resi conto che l'universo è fatto di infinite galassie e il Sole non è affatto il centro, è una stella fra le migliaia che ci sono. Quindi anche questa è superata. E così va avanti la scienza, no? Allora bisognerebbe quando... Questo, ecco, vale, dico questo, perché nei confronti di certa filosofia europea, che è allineata specialmente in Italia, dove Kant ha avuto una fortuna immensa, proprio perché, come vi dicevo l'altro giorno, filosofi come Croce, come Gentile, eccetera, hanno ritenuto che in un'ottica storicistica la filosofia contemporanea dovesse continuare nel solco della filosofia del Settecento, dell'Ottocento, eccetera, dando per scontato che tutto ciò che aveva conquistato Kant fosse ormai un patrimonio acquisito definitivamente, che non poteva più essere rimesso in discussione. Non è accaduta una cosa del genere in altri paesi, per esempio in Inghilterra o anche nell'America del Nord, dove l'impatto, l'influenza di Kant e della filosofia tedesca non è stata così forte e soprattutto non si è formata quella mentalità storicistica che invece è stata dominante in Europa. Allora, intanto, adesso lo vedremo, Kant stesso è stato criticato, perché in filosofia tutti criticano tutti. Non è solo Kant che critica tutti gli altri, anche Kant è stato criticato. Ed è stato criticato da un grande filosofo venuto poco dopo, cioè Hegel. Adesso lo vedremo. Ma uno può anche dire, come si può fare ancora, lei mi domanda, come si può fare ancora metafisica dopo Kant? Bisogna vedere se fare metafisica vuol dire cercare di farla nello stesso modo in cui sono fatte le altre scienze, perché se risulta che la metafisica può essere fatta in modo diverso, senza perciò essere meno scienza, cioè bisogna vedere se esiste un unico modello di scienza, un unico paradigma, cioè quello delle scienze della natura, allora è chiaro che la metafisica è diversa e allora ha ragione Kant, non è scienza. Ma siamo sicuri che quello è l'unico modo possibile di fare scienza? Quando gli stessi scienziati ritengono loro per primi che nemmeno quella è scienza nel senso che credeva Kant, cioè verità universale e necessaria, ma è pur sempre qualche cosa di, se vogliamo, anche di provvisorio, di parziale, che può venire arricchito, che può venire integrato, che in certi casi può venire anche capovolto, come è successo con l'astronomia copernicana, quando tolemaica, e si è passati a quella copernicana. Allora, il discorso qui riguarda l'epistemologia, cioè che cosa fa sì, quali sono le condizioni che fanno sì che un discorso sia scienza. Qual è lo statuto epistemologico della metafisica? Cioè la metafisica. Che titoli di scientificità può esibire? A quali tipi di controllo si può sottoporre? Anche perché non bisogna mica poi dire che allora, siccome Kant ha sbagliato, chiunque può fare metafisica così come gli pare e chiunque può gabellare qualsiasi discorso dicendo è metafisica e quindi dovete prenderla per buona. Assolutamente no, anche la metafisica deve deve dare delle garanzie, deve mostrare delle regole a cui si sottopone, in modo che si possa controllare se le rispetta oppure se non le rispetta. Anche la metafisica deve avere una sua logica. Mentre, lo dico perché invece oggi c'è la tendenza a qualsiasi, cioè a dire tutto va bene, qualsiasi discorso è buono, ognuno ha diritto di dire quello che gli pare. Certo che uno ha diritto di dire quello che gli pare, ma questo non vuol dire che tutti gli altri devono prendere per buono quello che lui dice.